La mia maestra si accorse che mi piaceva leggere e cominciò a passarmi dei libri, anche da grandi, e io li leggevo. E anche più tardi, alle superiori, ho continuato a leggere dopo i compiti, nella scuola dove faceva caldo. I libri mi davano qualcosa. È questo che penso. Mi facevano sentire meno sola. È questo che penso. E mi dicevo, scriverò libri e le persone si sentiranno meno sole.
Per essere una scrittrice che vive negli Stati Uniti, Elizabeth Strout viaggia spesso in Europa, in particolare in Italia, e ne conosce persino gli autori. Qualche tempo fa divenne celebre il suo apprezzamento per Elena Ferrante. La incontriamo in una di queste occasioni. Ci riceve nel suo albergo a Taormina, dove è stata invitata dal Festival Internazionale del Libro Tao Book a tenere una Lectio Magistralis e a ritirare il premio per l'eccellenza letteraria. Nata a Portland, nel Maine, nel 1956 e cresciuta tra piccoli villaggi del Maine e del New Hampshire, la Strout scrive da sempre, anche se ha iniziato a pubblicare relativamente tardi. Studi legali, un breve periodo di pratica come avvocato che le serve per capire di preferire una vita da cameriera con la possibilità di continuare a esercitarsi nella scrittura piuttosto che ritrovarsi ad essere un patetico avvocato di successo sessantenne che racconta come sognasse di diventare scrittrice, qualche racconto pubblicato in riviste e magazine, tante lettere di incoraggiamento che però sottolineano come non sia ancora matura, il trasferimento a New York e infine, dopo i 40 anni, il primo libro, Amy e Isabel, uscito nel 1998, che ottiene grande attenzione da pubblico e critica e che segna l'inizio della sua carriera letteraria. È con il terzo romanzo, un romanzo che pare quasi una raccolta di racconti, Olive Kitteridge, che vince il premio Pulitzer nel 2009 e da allora ogni suo libro, 6 fino ad ora, arriva in vetta alle classifiche e viene tradotto ovunque nel mondo. Diversi anche gli adattamenti cinematografici e televisivi, premiatissimo quello con Frances McDormand nei panni di Olive Kitteridge. Le sue sono piccole storie di quotidianità, spesso ambientate nei luoghi che conosce meglio. Storie in cui echeggia una storia più ampia, che magari non ha sempre la S maiuscola, ma che non è già più solo storia privata e coinvolge magari un'intera comunità, come accade nei Ragazzi Burgess. Se i due ultimi romanzi, Il mio nome è Lucy Barton e Tutto è possibile, fossero un prodotto televisivo, si direbbe che quest'ultimo è uno spin-off del primo, con i suoi brevi racconti, di cui i protagonisti sono personaggi secondari che in Lucy Barton comparivano magari per poche righe. I suoi personaggi sono assolutamente comuni e straordinari nella resa della loro umanità, personaggi che la Strout sa tratteggiare con un'abilità pari solo alla loro capacità di risultare veri e di restare impressi nella memoria del lettore. E la sua è una scrittura che appare semplice, ma che è il frutto di un lungo e raffinato lavoro di cesellatura, un lavoro su cui la scrittrice riflette molto, soprattutto ne Il mio nome è Lucy Barton, dove la protagonista, Lucy Barton appunto, è una donna che diventa scrittrice dopo un lungo travaglio. La prima cosa che chiediamo a Elizabeth Strout è allora proprio questa: chi è e quale ruolo ha per lei uno scrittore?
For being a writer is two things. I agree with Lucy Barton that I hope it makes people feel less alone.
Per me uno scrittore è due cose. Sono totalmente d'accordo con Lucy Barton quando spera che uno scrittore sia in grado di aiutare le persone a sentirsi meno sole. Ma vado oltre e spero anche che essere uno scrittore significhi essere in grado di offrire alle persone di gettare uno sguardo nella vita di qualcun altro, qualcuno magari molto diverso da loro. E attraverso quello sguardo capire per alcuni brevi istanti come ci si sente a vivere quella vita e provare empatia. L'empatia, secondo me, è molto importante e una cosa che la letteratura può fare è farci esercitare il muscolo dell'empatia.
And do you feel there is a lack of... E lei pensa che nella nostra società ci sia una mancanza di empatia?
Penso che nella nostra società ci sia una crescente carenza di empatia. E mi auguro davvero che leggere buoni libri possa alzarne almeno momentaneamente il livello e far sentire le persone più empatiche. Una delle cose che mi auguro quando scrivo è che il mio lavoro conduca il lettore in vite molto diverse da quella che conosce in prima persona. E soprattutto spero che immedesimandosi con i miei personaggi, appassionandosi alle loro vite e provando sentimenti e empatia per loro, finisca con il trasferire questa empatia nella sua vita di tutti i giorni e cominci a guardare in modo diverso le persone in un modo più aperto. Questo è quello che spero.
In Lucy Barton c'è un personaggio che è un po' mentore e guida della protagonista e che è a sua volta una scrittrice. Questo personaggio, che si chiama Sarah Payne, a un certo punto dichiara che ogni scrittore ha una sola storia. Naturalmente è l'opinione di un personaggio, non è detto che Elizabeth Strout abbia la stessa visione. Dunque, prima di tutto, vorrei chiederle proprio se è d'accordo con Sarah Payne, se anche lei pensa che ogni scrittore abbia una sola storia che continua a narrare.
Sono d'accordo con lei, ma penso personalmente di avere più di una storia. La frase che lei ha ricordato dell'insegnante di scrittura Sarah Payne aiuta Lucy Barton a trovare la voce con cui raccontare la sua storia. Ma Elizabeth Strout ha più di una storia.
Lei pensava già fin dall'inizio di avere più di una storia?
Ho iniziato a scrivere quando ero molto giovane e ho la sensazione di avere osservato le persone costantemente fin da quando ero piccolissima e di essermi costantemente interrogata su come fossero le loro vite. E in questo senso penso che fin dall'inizio io sapessi di avere più di una storia, perché ciò che mi interessa davvero sono le persone. E le persone, beh, ciascuna di loro ha una sua storia. E una larga parte del mio lavoro consiste nel tentativo di immedesimarmi in queste persone per scoprire queste storie.
Il suo interesse per le persone emerge chiarissimamente dai suoi romanzi, la curiosità nei confronti dei personaggi che magari in alcuni casi appaiono per pochi minuti, per poche pagine, però lasciano un'impronta, lasciano un pezzo della loro intimità trasparire al lettore, regalano un pezzo di sé al lettore che li rende in qualche modo indimenticabile. Da dove nascono i suoi personaggi e come li incontra?
La verità è che non lo so esattamente neppure io, ma posso dirle che semplicemente appaiono. Si presentano abbastanza improvvisamente. Alcuni di loro lo fanno già pienamente maturi. Olive Kitteridge si è fatta viva mentre riempivo la lavastoviglie e mi sono accorta immediatamente che avevo questa donna intorno e potevo sentire i pensieri nella sua testa. Altri personaggi si avvicinano più discretamente e mi fanno percepire la loro presenza. E quando questa presenza aumenta, capisco di essere di fronte a un personaggio su cui lavorare.
Vorrei restare ancora un momento su Sarah Payne, che, come abbiamo detto, è un po' la guida spirituale di Lucy Barton, è una scrittrice a sua volta e arriva poco per volta, quasi in punta di piedi all'interno del romanzo. Vorrei appunto che ci parlasse un momento di questa donna, di come in particolare l'ha sentita sussurrarle all'orecchio.
Nelle bozze iniziali, questo personaggio non era una scrittrice. Era semplicemente una donna che Lucy Barton incontrava e con cui aveva uno scambio di battute in un negozio. Una sorta di guida per un momento. Poi, riflettendoci, mi sono detta, in questo momento del libro, Lucy Barton sta scoprendo di voler essere una scrittrice. Facciamo di Sarah Payne una scrittrice. E Sarah Payne funziona come scrittrice per diverse ragioni, perché non vuole dire il suo nome. E per questo alla fine del libro, quando Lucy Barton dice «Il mio nome è Lucy Barton», noi realizziamo che lei ha persino superato questa donna che le è stata di enorme aiuto. Lucy rivendica il suo lavoro nella sua vita e invece Sarah Payne non è stata capace di farlo. Quindi è servito molto decidere, ok, facciamo di Sarah una scrittrice, ma Lucy automaticamente diventa ancora più grande.
And so that was very helpful for me to recognize, okay, we'll have Sarah as a writer, but Lucy will ultimately become even larger.
Torneremo dopo su questo aspetto di affermare la propria identità. I suoi romanzi sono rintracciabili sicuramente storie differenti, dove una delle costanti è molto spesso quella delle relazioni familiari e in particolare la relazione madre-figlia. E allora io le vorrei chiedere perché è così importante, un po' in tutti i suoi libri, la relazione madre-figlia. Ha forse qualcosa a che fare con il sentimento di sentirsi a casa?
Penso che la relazione con la madre sia per uno scrittore e per questa scrittrice, per me in particolare, un rapporto fondamentale. La madre è la prima persona attraverso cui vediamo il mondo e dunque è una relazione appassionante da indagare come scrittrice. Infatti continuo a tornarci in modi e livelli diversi. Credo appunto sia perché è una relazione così primaria. Ciascuno di noi ha una madre a prescindere dal fatto che la conosciamo o meno. E penso che questo sia parte del fascino che esercita su di me la relazione madre-figlia. Penso che anche questo fa parte del mio lavoro. Dov'è casa? Cosa è casa? È un tema ricorrente che è collegato al tema della relazione con la madre, ma va anche oltre. Ad esempio, nei ragazzi Burgess non c'è una madre particolare, ma piuttosto la continua ricerca di questi fratelli di capire quale sia la loro casa. È una domanda interessante perché in America molte persone si spostano dal luogo in cui sono nate e cresciute e si confrontano magari con familiari, come Susan, la sorella dei fratelli Burgess, che restano tutta la vita nel luogo della loro infanzia. Dunque, la questione dov'è casa è tipicamente americana, anche se non ne sono sicura. Forse non lo è più in esclusiva perché molte più persone ora si trasferiscono una o più volte nel corso della loro vita. Ma comunque è una domanda che mi interessa molto.
E dove Elizabeth Strout si sente a casa?
I feel at home in New York City and I also feel at home in Maine.
Mi sento a casa a New York e mi sento a casa anche nel Maine. Ma sono due sensazioni molto diverse. Provengo da una famiglia profondamente radicata nel Maine. Hanno avuto fattorie per generazioni e generazioni e sono estremamente puritani. È una cultura molto particolare quella in cui sono cresciuta. Una cultura in cui non mi sono mai sentita integrata. Era un contesto estremamente isolato dove frequentavo pochissime persone, eccettuati i miei parenti. I miei bisnonni vivevano in piccole case nei dintorni della nostra. Dunque c'era un grande isolamento e io ho sempre amato le persone e avrei voluto vederne e incontrarne continuamente. Inoltre mi piaceva moltissimo chiacchierare e nella cultura da cui provengo non ci sono grandi chiacchieroni. E quindi per tutte queste ragioni non mi sono mai sentita esattamente come se fossi al posto giusto. Così quando mi sono trasferita a New York City è stato meraviglioso perché ci sono così tante persone. Puoi osservare persone ovunque. Puoi parlare con loro continuamente se a loro va di chiacchierare e di solito a New York molte persone hanno voglia di farlo. Insomma, era esattamente l'opposto del Maine ed era davvero meraviglioso per me. Ho vissuto lì per 35 anni, ma il mio DNA, ciò che sono, è ancora quello di una ragazza del Maine e così quando ci torno provo una confortevole consapevolezza che quello è il luogo da cui vengo. Ma nella mia vita ho bisogno anche di avere New York.
That's where I'm from, but I need to also have New York.
Veniamo all'argomento che abbiamo accantonato prima, cioè trovare la propria voce, trovare la propria vera voce.
You know, Hemingway said all a writer has to do is write the truest sentence.
Hemingway diceva quello che uno scrittore deve fare è scrivere la frase più vera che conosce. Ho letto questa sua affermazione quando ero molto giovane e ho sempre cercato di seguire questo consiglio e non è facile. Perché questa frase non è facile da mettere in pratica. Devi lavorarci per trovare il candore. Devo riconoscervi qualcosa di fondamentale che io stessa sento essere vera. Qualcosa che dia una vita reale ai miei personaggi. Hanno una loro dimensione, non sono me, ma deve rigorosamente esserci in loro qualcosa di cui posso parlare a partire dalla mia personale esperienza. E questo li rende sinceri perché io sono la sola persona che posso affermare di conoscere davvero.
That I actually know.
Ho letto da qualche parte che è stato un percorso complesso per lei riuscire a trovare questa voce vera, questa voce reale.
Mi sono esercitata a scrivere per un gran numero di anni e miglioravo facendolo, ma mi rendevo anche conto che c'era qualcosa che non era a posto nel mio lavoro. Ho capito che doveva essere qualcosa legato al fatto che la mia scrittura non riusciva ad essere completamente sincera, ma non sapevo in cosa. Quando mi sono trasferita a New York, avevamo l'abitudine di frequentare il Central Comedy Club e lì, vedendo e ascoltando gli sketch, ho capito che noi ridiamo di qualcosa perché c'è qualcosa di vero e la persona che abbiamo davanti dice l'indicibile. Così ho pensato, che cosa accadrebbe se dovessi in prima persona far ridere delle persone? Che cosa uscirebbe dalla mia bocca? È come essere una pentola a pressione, che cosa direi? Così mi sono iscritta a un corso di cabaret, una cosa davvero spaventosa, che ho frequentato con regolarità e ogni settimana qualcuno abbandonava. Ma io ho continuato fino alla fine del corso, quando ho dovuto fare un'esibizione al Comedy Club a New York. E in quel momento ho capito che la mia intuizione era giusta, perché ciò che ho fatto nel mio sketch, nella mia performance, è stato prendermi in giro da sola per il fatto di venire dal New England. E fino a quel momento non sapevo neppure di essere del New England, non ne avevo consapevolezza. E ho capito solo dopo l'esperienza del Comedy Club di essere una donna bianca del New England. E prendendomi in giro per essere una donna bianca del New England, ho anche capito di esserlo. E tutto ciò è stato estremamente utile.
That I was a white woman from New England. And it wasn't until I was making fun of myself for being a white woman from New England that I understood I even was. And so that was enormously helpful.
C'è un altro tema che torna spesso nei suoi libri, è quello della solitudine, che è comune a molti dei suoi personaggi. A volte è una solitudine che è addirittura peggio se hanno una famiglia. Ecco, vorrei parlare un momento di questo binomio tra famiglia e solitudine, che mi riporta un po' allo scopo di Lucy Barton come scrittrice, che è quello di far sentire le persone meno sole, che lei citava all'inizio.
Right. My experience of watching people.
La mia esperienza di osservatrice di persone è iniziata davvero precocemente e quello che mi impressionava quando ero giovane è che vediamo il mondo solo attraverso i nostri occhi. E non possiamo mai sapere cosa significa essere un'altra persona. E quando mi sono resa conto di questo fatto, ho provato una tristezza immensa. Perché ho pensato, io sono in me stessa, tu in te stesso, lui la stessa cosa. E questa è l'unica prospettiva che avremo della vita. E ho capito che c'è una naturale solitudine che ne è la diretta conseguenza. Ciascuno di noi è intrappolato in se stesso e rimbalziamo l'uno contro l'altro, comunichiamo l'uno con l'altro, ci confidiamo e condividiamo molte cose, ma c'è una parte essenziale di noi che rimane segreta. Mi ricordo che da ragazzina mi capitava di leggere, non ricordo cosa e poco importa, ma ricordo che leggendo un libro mi capitava di pensare, oh, anch'io ci ho pensato. E ho capito che per scrivere devi sentire che cosa significa essere un'altra persona. E questo mi interessa molto.
Oh, I've had that thought when I was reading a book. And so I realized that in writing you get to feel what it feels like to be another person. And that's so interesting to me.
Quello che dice mi fa venire in mente una cosa che rende molto simile letteratura e innamoramento, perché quando ci si innamora si ha l'impressione di essere capaci di vedere il mondo con gli occhi della persona di cui si è innamorati.
Ed è vero, perché una cosa meravigliosa dell'essere innamorati è la sensazione che le barriere cadano e di essere unito a un altro essere umano in un modo molto speciale. E lo sei. Ed è una cosa meravigliosa. E poi al culmine massimo di tutto ciò, qualcosa comincia a sbiadire, a svanire. E non voglio dire che l'amore svanisce, ma il culmine della passione sbiadisce. E uno comincia a dirsi, o forse non lo conosco così bene come credevo, o forse lui non mi conosce così bene come pensavo. E va bene così. Voglio dire, questa è la vita. Se c'è un amore semplice, va bene.
Un autore regala in qualche modo qualcosa di sé ai suoi personaggi, tanto che Flaubert diceva Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary sono io. Lei in quale dei suoi personaggi si riconosce di più?
Bob Burgess and Lucy Barton.
Bob Burgess e Lucy Barton, ma sono un po' in tutti loro. In ciascuno dei personaggi di cui ho scritto c'è una parte di me, però riconosco più chiaramente me stessa in Bob Burgess e Lucy Barton.
I saw something of you also in Sarah Payne. I don't know, but because I fell in love with Sarah Payne.
Right, and Sarah Payne as well. Yes, you know, so I spread myself all around.
E anche un po' in Sarah Payne. Ho sparso parti di me un po' dappertutto. Qualche volta mi vedo come un pezzo di gomma masticata che spingo e spargo nel maggior numero di personaggi possibili, come se volessi crearne il più possibile con me stessa.
What about Vicky, Lucy Barton's sister?
Vicky, I think she's a fabulous character myself.
Ritengo Vicky, la sorella di Lucy Barton, un personaggio favoloso. Beh, io capisco Vicky, la capisco. Non so, non penso sia una persona a cui somiglio in alcun modo, ma la capisco e penso sia davvero grandiosa perché è capace di parlare così sinceramente.
Great. You know, she really speaks the truth.
Questo mi aiuta con la mia prossima domanda. Ho letto da qualche parte in un'intervista che lei dice che la sorella di Lucy Barton, appunto Vicky, probabilmente ha votato per Trump. Probabilmente di altri suoi personaggi si potrebbe dire la stessa cosa. E allora io le vorrei chiedere, come loro creatrice e come persona che in qualche modo riesce a capirli, perché questi personaggi votano per Trump?
I think that Vicky is a person who has worked hard and she still doesn't have enough money.
Penso che Vicky sia una persona che ha lavorato duramente e ancora non ha abbastanza denaro. Suo marito è senza lavoro ed è semplicemente arrabbiata. Non ha la sensazione di avere alcun potere, alcuna influenza nella società in cui vive. Penso che questo sia essenziale, il fatto che le persone pensino di non avere alcun potere nella società in cui vivono. E questa è la ragione per cui è arrabbiata. E penso anche che qualcuno come Trump dice cose che la seducono perché è un personaggio che probabilmente crederebbe alle fake news. Non legge giornali, è meno consapevole di altre persone di ciò che accade nel mondo. Dunque, quando Trump parla, lei ha la sensazione che stia parlando a nome suo.
As aware as other people of many things that are happening in the world, so when he speaks to her, she feels that he is speaking for her.
Any chances to let them change?
C'è qualche possibilità allora che cambino opinione leggendo di più, magari qualche libro di Elizabeth Strout?
I have great hopes that Vicky, for the next election, will regret that she voted for Trump.
Ho certamente grandi speranze che Vicky, per le prossime elezioni, rimpianga di aver votato per Trump.
Very, very hopeful for Vicky with that one.
È il momento di salutare Elizabeth Strout e mentre ci congediamo c'è ancora il tempo per una battuta e per domandarle notizie di nuovi lavori.
Sto lavorando a un nuovo libro e in realtà lo sto finendo e questo significa che ci vorrà un altro anno prima che esca, ma non posso parlarne. Per quanto lo farei con enorme piacere, mi piacerebbe davvero molto raccontarle qualcosa, ma non posso perché quando scrivo quel processo deve restare privato proprio per la pressione data dalla costruzione. È come un pallone. Io continuo a soffiare in questo pallone e parlarne a qualcuno è come inserire uno spillo in questo pallone e lasciare uscire tutta l'aria. E quindi sono molto dispiaciuta, ma grazie.
I'm so sorry, but thank you.
Però era il mio segreto. Perfino quando ho conosciuto mio marito non gliel'ho detto subito. Non riuscivo a prendermi sul serio, ma in realtà sì. In assoluto segreto mi prendevo sul serio e come. Sapevo per certo di essere uno scrittore. Non sapevo quanto sarebbe stato difficile. Del resto, nessuno lo sa e non ha importanza.